Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.
Quando San Paolo chiama i cristiani figli adottivi di Dio, non si riferisce già alla funzione giuridica mediante la quale un uomo diventa a tutti gli effetti legali figliolo di un altro uomo. Nell'adozione umana, l'adottante trasmette all'adottato soltanto i propri beni e il proprio nome. Nell'adozione divina, invece, Iddio, elargendo al cristiano la grazia santificante o deificante, gli trasmette la natura e quindi la vita divina. San Paolo si serve dell'espressione «figli adottivi» per distinguerci da Gesù, che è il figlio naturale di Dio. Gesù è figlio di Dio per natura e noi siamo figli di Dio per grazia. Nel Santo Battesimo, ossia nella seconda nascita, mediante la grazia santificante o deificante, veniamo innestati misticamente sull'umanità di Gesù e diventiamo così il prolungamento mistico del figliolo naturale di Dio. Gesù espresse questo mistero con l'immagine della vite. «Io sono la vite vera e voi siete i tralci». Lo Spirito Santo poi suggerì a San Paolo un'altra bella immagine, quella del corpo umano. Gesù è il capo e noi siamo le membra mistiche. Come fra i tralci e la vite e tra le membra il capo intercorrono vincoli organici e vitali, così, similmente, tra i battezzati e Gesù intercorrono vincoli organici e vitali, non certo di ordine fisico, ma di ordine mistico, il quale, non perché è misterioso, è meno reale dell'ordine fisico. Il battesimo, dunque, operando in noi la seconda nascita o nascita dall'alto, ci dona la vita divina e nello stesso tempo ci inserisce organicamente nell'umanità di Gesù, di cui risultiamo membra vive ed operanti. San Paolo, riferendosi all'immagine dei tralci adoperata da Gesù, chiama i cristiani polloni o germogli vivi. Se Gesù è la vite vera e noi ne siamo i freschi germogli, la grazia santificante può essere paragonata alla linfa che dalla vite fluisce nei tralci per comunicare ad essi l'esuberanza vitale. La crescita, la vitalità e i frutti dei tralci sono direttamente proporzionali al quantitativo di linfa che gli stessi tralci attingono dalla vite. Similmente, il nostro sviluppo nella vita divina e i nostri frutti degni della vita eterna sono condizionati dal quantitativo di grazia santificante che, quale linfa soprannaturale, dal cuore divino di Gesù irrompe nelle anime nostre. Con la ricezione dei sacramenti, con la preghiera, con la conformità alla volontà di Dio, ossia realizzando nell'amore i disegni di Dio, noi possiamo di ora in ora arricchirci sempre più di grazia santificante e quindi crescere sempre più quali feraci polloni sulla vite mistica che è Gesù. Se ricevessimo soltanto la vita divina, ossia la grazia deificante, saremmo di certo, come abbiamo visto, realmente figlioli di Dio, ma inserendoci quali membra mistiche nell'umanità di Gesù, il Padre Celeste ci dona ancora di più, infatti, non solo ci rende veri figli suoi, ma ci sublima in autentici prolungamenti mistici del figlio naturale di Dio, sicché tra noi e Gesù c'è lo stesso scambio di vita che passa tra le membra e il capo, tra i tralci e la vite. Ciò che si fa alle membra è fatto al capo, e ciò che producono i tralci è frutto della vite. Questo mistero della comunione di vita che intercorre tra il capo e le membra del corpo mistico, Gesù lo svelò a San Paolo in forma quanto mai drammatica e plastica. Sulla via di Damasco, infatti, il Redentore apparve al persecutore, folgorandolo con i suoi bagliori e sbalzandolo di sella. Gli gridò: «Perché mi perseguiti?» In verità Saulo non perseguitava Gesù, bensì i cristiani. I colpi inferti alle membra ferivano direttamente il capo del corpo mistico. I cristiani sono Gesù. Noi battezzati dovremmo impazzire di gioia per essere diventati Cristo. Quando Gesù, seduto sul muro di cinta del pozzo di Giacobbe, svelò alla povera samaritana l'esistenza della grazia santificante, parlò di acqua viva che disseta per la vita eterna, e contemplando la smisurata grandezza della filiazione divina che ne deriva e di cui solo lui è in grado di comprendere appieno il valore, esclamò: «Ah, se conoscessi il dono di Dio!» La grazia santificante o deificante, nel pensiero di Gesù, è il dono di Dio per eccellenza. Il Redentore, per acquistarci quel dono, non sborsò già argento o oro, ma versò il suo sangue divino e non credette di esagerare nel versarlo sino all'ultima stilla. Adunque il valore di quel dono è dato dal prezzo di tutto il sangue dell'uomo Dio. Gesù, per mettere in luce tale valore, ricorre ad immagini semplici, ma assai espressive per la fantasia degli umili. Egli paragona la grazia santificante alla veste nuziale. La vita beata del regno dei cieli è simile a un banchetto che il re offre per le nozze del figlio, ma a quel banchetto non si può accedere senza la veste nuziale, ossia senza la grazia santificante. Il re entrò per vedere e, avendo scorto un uomo che non aveva la veste nuziale, gli disse: «Amico, come sei entrato qui senza l'abito di nozze?» Quegli restò senza parola. Allora il re disse ai servi: «Legategli le mani e i piedi e gettatelo fuori». Leggiamo nel Vangelo secondo Marco. La Chiesa, per dare concretezza a questa bella immagine di Gesù, ricopre il battezzato di una reale veste bianca, la quale è simbolo della grazia divinizzante che egli ha ricevuto col sacramento del battesimo, ed esorta il nuovo figlio di Dio a conservare e a portare immacolata quella veste davanti al tribunale di Dio. Gesù paragona la grazia deificante anche ad una lampada accesa. Soltanto coloro che si trovano con la lampada accesa all'arrivo dello sposo possono entrare con lui nella sala del banchetto eterno. Quelli invece che si troveranno con la lampada spenta, ossia privi della grazia santificante, inutilmente picchieranno alla porta che è stata loro chiusa in faccia ed inutilmente gemeranno tra le lacrime: «Signore, Signore, aprici!» Ma lo sposo risponderà: «In verità vi dico, non vi conosco». La grazia santificante, dunque, se costa tutto il sangue del Redentore, vale quanto vale il paradiso che essa ci merita e ci schiude. Perciò, nell'altra immagine della perla, Gesù ci esorta a barattare ogni altro bene con quella gemma con cui riusciamo a conquistarci la beatitudine eterna. Ed in verità, il paradiso sta alla grazia santificante, così come il fiore sta al bocciolo. Il bocciolo è il fiore iniziato e il fiore è il bocciolo aperto. Similmente la grazia è il paradiso iniziato e il paradiso è la grazia fiorita. Quanto più il bocciolo è turgido di vitalità, tanto più vistoso sarà il fiore. Allo stesso modo, quanto più ricca è la grazia santificante di un'anima, tanto più beato sarà il suo paradiso. Ogni altro bene che il Signore ci concede è ordinato all'acquisto e all'aumento della grazia santificante. L'intelligenza, la volontà, il cuore, la salute, il successo, i beni di fortuna, se ci servono come veicoli della grazia santificante, hanno valore, altrimenti sono un bel nulla. La grazia santificante è il dono che conferisce valore ad ogni altro dono. Per arricchirci di grazia santificante nel miglior modo possibile, dobbiamo ringraziare il Signore del grande dono, offrendo noi stessi come dono. Ogni attimo di tempo ci giunge da Dio carico di grazia. Noi dobbiamo svuotarlo nell'anima nostra, caricarlo del dono di noi stessi e rimandarlo nell'eternità. Ogni minuto è come un involucro della grazia. Noi dobbiamo accoglierla tutta intera nell'anima nostra e nello stesso involucro dobbiamo spedire al Signore il dono di noi stessi. Questa operazione di scambio si effettua mirabilmente nel cuore di Gesù. In quel divino soggiorno dell'amore avviene lo scambio dei doni. Gesù ci offre la grazia deificante, che è la sua vita divina, e noi gli offriamo la nostra povera vita umana. È da notare che i due doni sono correlativi. Quanto più dono del mio io, tanto più faccio il vuoto in me, e quanto più mi vuoto, tanto più aumenta la mia capacità di ricevere la grazia santificante. In altri termini, Gesù si dona a misura che l'anima gli si abbandona, ricolmandola della sua vita divina a mano che essa si svuota di se stessa. Ogni aumento di grazia santificante è come un palpito d'amore del Sacro Cuore per me e devo accoglierlo con il fervore di una comunione ben fatta.
Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.